Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Amici di 105 Live, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del mercoledì con il mondo del cinema. Oggi, come sapete, la Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi e San Francesco è stato spesso ispiratore di film appunto a lui dedicati, e il migliore tra questi film rimane probabilmente Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini. In verità, Roberto Rossellini è sempre stato affascinato dalla spiritualità francescana. Intanto era legato da una profonda stima e da una lunga amicizia al padre Lisandrini. E poi, in particolare, in un arco di tempo che va dal 48 al 52, la spiritualità francescana ha una forte impronta, una forte influenza sulla sua cinematografia. In particolare, per esempio, nel 48, appunto, gira uno degli episodi di Paisà nel convento francescano di Maiori. E poi ancora descrive in una lettera alla Bergman, in cui le spiegava il cambiamento interiore che avviene nel personaggio di Karin, la protagonista di Stromboli, descrive, vi dicevo, questo cambiamento interiore della protagonista dicendole che appunto Karin scopre l'amore, la pietà per tutte le creature come un novello San Francesco. Ancora gira poi nel 50 appunto il film di cui parlavamo prima, Francesco Giullare di Dio, e infine immagina una sorta di San Francesco moderno nel personaggio di Irene, la protagonista di Europa 51, concludendo amaramente ovviamente in quel film che un essere umano che sia mosso soltanto dall'amore per gli altri, senza le giustificazioni della bandiera, della tessera o di una ideologia, sarebbe nel mondo moderno appunto considerato folle. Quest'anno, come sapete, si celebra il centenario della nascita di Roberto Rossellini. Allora abbiamo pensato di proporvi oggi un ritratto in qualche modo inedito e certamente particolarmente intimo e sentito, grazie ad una conversazione con sua figlia Ingrid, che è stata nostra ospite nei nostri studi qualche giorno fa, e vogliamo appunto proporvi quella conversazione. Siamo in compagnia di Ingrid Rossellini, benvenuta intanto.
Grazie.
Allora, vorrei cominciare questa nostra conversazione dalla hall dell'albergo Raphael a Parigi, e dove c'è un canguro. Cosa ci fa un canguro a Raphael?
Eh sì, un bel inizio. Che quando papà e mamma divorziarono all'inizio, noi passammo un po' di tempo a Parigi, perché mamma cercava di averci con lei, finché poi dopo tante battaglie disse va bene, allora riprendi i bambini in Italia. Però nel periodo in cui eravamo, per stare in un territorio neutro, ci avevano messo in questo hotel Raphael, che erano i padroni dell'albergo, erano molto cari con papà e pazienti, non solo perché papà ci aveva messo lì e portò dall'Italia una grossa signora che ci cucinava la pasta, che dice se no i bambini non vengono su sani se non mangiano gli spaghetti
non italiani.
E poi anche perché aveva paura che noi ci sentissimo soli, e così un po' persi, arrivò, si presentò letteralmente un giorno nella hall dell'albergo con un canguro e disse l'ho preso sui Chie de la Senna. Ma io l'ho visto, i Chie de la Senna vendono vero polli, conigli, dove un canguro? Io non l'ho mai capito. E papà, poi spendaccione com'era, non aveva tanti soldi, però un canguro l'avrà speso chissà cosa. Dice, e poi chiedendo a questo albergo, che era un albergo molto... così c'è un fashion antico molto bello, possono i bambini portare il canguro nella stanza, farebbe tanto piacere ai bambini? E logicamente questi dissero assolutamente no e ci cacciarono tutti. E papà, mi ricordo sempre, raccontava la storia di tornare in treno con il canguro, che poi fu messo allo zoo di Roma, e noi per anni siamo andati a trovarlo, a portargli le banane. Insomma, la follia di una cosa così, io trovo nel ricordo adesso è proprio veramente adorabile anche.
Sì. Vostro padre aveva appunto questa grande grandezza, no?
Sì,
in qualche
sì,
modo
sì,
veramente
sì.
Riusciva a far sognare. Un altro episodio che racconti è che ad Amalfi, no? Vi
sì,
faceva
sì.
vedere delle cose
che
non eri mai sicura
sì,
di...
Sì, perché infatti appunto ne avevamo parlato, perché quando eravamo anche piccoli andavamo in costiera amalfitana durante l'estate. Papà veniva a trovarci il sabato e la domenica e lui passava la giornata col cannocchiale a guardare il mare. E poi improvvisamente dice... La pinna, tutti a guardare, dove papà, dove? Ma lì, ma dove? E poi a un certo punto ci sembrava tutti di vederle, perché lui era fissato che si vedeva al largo della costiera amalfitana, mi ricordo, non diceva la balena, il capodoglio, che è ancora più grosso, e però tale era il suo entusiasmo, che alla fine ci convinceva tutti. Infatti io credo sempre di aver visto delle cose straordinarie. Forse c'erano le pinne, a quei tempi c'era il pesce luna, che era un pescione che stava a pelo d'acqua, probabilmente per essere riscaldato dal sole aveva una pinna, ma una pinnetta, non era capodoglio. Ma papà sì, ecco, però per dire come lui vedeva le cose in cui lo aveva quell'altro, quasi bambino, ma che bello! Perché un entusiasmo tale, lui vedeva le cose dove non c'erano. La vita la creava una grande avventura straordinaria.
Tu eri troppo piccola quando i tuoi genitori lavoravano
sì.
insieme, quindi non credo
non
tu sia stata sul set.
Nulla, purtroppo, no.
Però hai scoperto il loro lavoro in seguito.
Sì, in seguito, perché, peccato, perché sarebbe stato molto divertente vederli lavorare insieme, perché erano talmente diversi ed è impossibile per me capire come si siano capiti, ma in effetti non credo si capissero tanto. E io perché lo chiesi a mamma anni dopo, e lei per esempio diceva che le storie che papà scriveva, Viaggio in Italia, Stromboli, non è che mamma esattamente capisse dove voleva arrivare, però questo le dava nel volto uno smarrimento che andava benissimo per la parte che sono tutti personaggi molto persi, e va benissimo perché estremamente, e devo dire che è brava di adattarsi così, perché difficile, lei che era venuta da un mondo dove tutto preciso, calcolato, Hollywood, no? E di poi improvvisare, papà metteva dei dialoghi approssimativi, ma lei si è adattata, e devo dire che quando rivedo i film la trovo bravissima, bravissima. D'altra parte io mi ricordo una cosa, che però questa l'ho letta invece nella storia che mamma ha scritto, la sua biografia, che papà si sedeva sotto la camera e la guardava, in qualche modo però guardandola le indicava, lei vedeva dagli occhi papà che cosa voleva, lo capiva così. E infatti c'era sempre, stai lì ben visibile che io ti guardo e capisco, che strano. C'era comunque dunque un'intesa, anche se erano così diversi. Mamma era molto intuitiva, non era intellettuale come papà, ma era estremamente intuitiva, evidentemente coglieva quello che lui voleva, perché nei film è veramente, io trovo, straordinaria. Sì.
E tu poi sei stata invece sul set con tuo padre più avanti negli anni?
Sì, più avanti negli anni, quando siamo cresciuti, siamo sempre sul set, perché era molto divertente quando faceva i film e stavamo noi, noi adoravamo la zia Marcella, che è la sorella di papà, che veramente bisogna ricordare perché ha fatto tantissimo, ma lei si metteva sempre in ombra, e Marcella Rossellini, e lei scriveva le sceneggiature per papà, faceva le ricerche storiche, sempre stata, e poi lavorava sul set come segretaria d'edizione, e quindi noi stavamo tra lei, Marcellina che era la prima moglie, faceva i costumi, ed era molto, insomma, per noi divertente essere sul set, e poi di tanto in tanto vedere queste sfuriate che papà si prendeva, perché andava a una velocità tale, lui riusciva a fare un film in 3 settimane, difficile per una troupe seguirlo con le velocità, quindi si arrabbiava perché lui non voleva ripetere una scena, tutti devono essere prontissimi, quindi c'erano anche momenti di terrore, ma però è stata una bella esperienza, sì, quella lì.
Tu hai visto anche tuo padre montare i suoi film, lui montava a casa.
Sì, montava a casa, tanto che mio fratello più piccolo, questa è l'unica cosa dolorosa, è che quando mamma e papà si separarono, poi alla fine finì che noi ci misero, a quei tempi si faceva evidentemente, finimmo per vivere da soli con delle governanti, quindi io, papà e mamma, noi li abbiamo visti, ma sempre poco, perché mamma abitava a Parigi e papà con una nuova famiglia. E lo vediamo la domenica, quindi quello era triste perché non siamo stati vicini come figli e genitori, però io l'ho sempre adorati, e per esempio il montaggio glielo vedevo fare, ma mio fratello piccolo Gilles, che adesso è diventato anche lui fa documentare cose, addirittura papà, questo ragazzino si faceva aiutare da Gilles per montare film, E l'ho visto alla moviola lì, proprio una cosa manuale, artigianale, che adesso mi fa impressione perché con le macchine che ci sono non si fanno queste cose. E in fondo quei film si possono criticare perché molto successivi, sono pesanti, noiosi, ma come sono stati fatti in 3 settimane, montati a casa, in fondo è incredibile che cosa creano, proprio anche di atmosfera storica, quanto riesce a fare con tanto poco, pochi soldi, erano prodotti dalla Rai ma con pochi soldi, in fondo. E poi anticipato quello che poi adesso History Channel, c'è cioè anche qui, no? Storia, cioè questo tipo di cose. Quindi è straordinario, cioè io non riesco a capire come abbia fatto, perché a riguardare indietro dici, è incredibile, sì.
Tu poi hai seguito anche tua madre invece, soprattutto quando, non so se probabilmente anche sul set, però sicuramente quando era in palcoscenico, so che stava
facendo. Sì, in palcoscenico. Sul set andai quando lei faceva, ha fatto Sonata d'autunno, Autumn Sonata, a Oslo. Mi ricordo che io ammiravo tanto quei tempi, Bergman era il mito di tutti. E allora andai e lì fu molto impressionante vedere questa piccola troupe che si conoscevano, questa cosa, lui che sussurrava a mamma e diceva, e mamma che si arrabbiava perché tanto in tanto diceva, no, questa battuta non la voglio dire perché non è logica dire questo al grande Bergman, lui non se l'era mai sentito dire, quello era molto e poi a teatro sì, perché una volta dopo che Isabella ebbe mia sorella ebbe una terribile operazione alla schiena di scoliosi e allora mamma aveva avuto l'impressione che io ero infatti molto timida così e andai per 3 mesi con lei a New York, il che ero felice anche perché era, insomma noi passavamo un po' le vacanze, le passavamo con mamma, non eravamo sempre insieme, quindi l'idea è passare 3 mesi con mia mamma, io ero felice e lì sì, mi ricordo che andavo ogni sera ed ero dietro le quinte, facevo O'Neill e guardavo dietro le quinte e vedere tutta questa la magia del teatro è straordinario, però anche lì capii che io non avrei mai potuto essere attrice perché è terrificante essere sul palcoscenico e vedere il buio davanti, però c'è tutta questi occhi puntati su di te. Infatti dicevo a mamma, ma come fai? E lei diceva, no, proprio perché sono timida e sono sempre stata timida e beh, quando sono sul palcoscenico non sono io, sono un'altra persona. Per una logica che io non capisco, evidentemente non ho l'istinto dell'attrice, io so che sono io.
Il ricordo più caro che hai dei tuoi genitori, quello che, ti accompagna, diciamo.
Ma io quando anche piccolissimi e quando erano insieme, è l'unico momento che abbiamo avuto un senso di famiglia insieme, perché questo c'è, io quello che mi è dispiaciuto che proprio perché noi siamo cresciuti senza i nostri genitori, c'è sempre stata quest'ansia di stare più vicini, di averli di più. E allora ho sempre pensato che nella vita, poi crescendo, avremmo potuto avere questa vicinanza che non abbiamo avuto. Invece sono morti tutti e due giovanissimi. Allora i ricordi più cari sono lontanissimi, ma me li ricordo ancora di Santa Marinella. Proprio noi dovremmo avere, eravamo appunto 4 anni, ma qualcosa mi ricordo, anche perché ho visto fotografie, filmini, quando eravamo tutti insieme, quando eravamo una famiglia. Ma è durato pochissimo. Però lì sì, mi ricordo anche il filmino che avevano fatto a Santa Marinella,
Siamo Donne,
che Siamo Donne, quando parla con Robertino, lì mi dava un'enorme tenerezza, sì, per i cani, insomma quel momento che siamo stati tutti vicino.
Siamo partiti parlando di un canguro e vorrei terminare parlando di un fringuello.
Ah sì, 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 il fringuello. No, perché io dico sempre racconto sempre questa storia che una delle scene che adoro dei film di papà è la fine dei fiori del San Francesco, perché lui l'ha preso in effetti dai fioretti dove c'è questo girotondo finale dei fraticelli, perché Francesco dice in che direzione i fraticelli dicono in che direzione dobbiamo andare, Francesco dice girate su voi stessi e poi la direzione in cui cadete è quella vostra. Però papà aveva preso dei veri frati che aveva incontrato e uno di questi però non era poi un frate, era Peparuolo si chiamava, era uno del luogo ma non era tanto, insomma gli mancava un po' come di senno, non era potuto diventare frate, però lui infatti cade, mentre tutti, allora uno cadeva verso Arezzo e Francesco dice allora quella è la tua via eccetera eccetera, quando arriva a Peparuolo lui cade, tira sugli occhi, vede un uccellino e dice ma io sono caduto verso quel fringuello, e questa è una battuta che lui disse così spontaneamente e la meraviglia fu che allora Francesco che insomma faceva la parte di Francesco dice beh vorrà dire segui quel fringuello e papà la lasciò perché è stupenda. E io la penso sempre così nella vita, perché quando mi manca col suo ottimismo, quel suo amore per la vita, penso sempre così, bisogna seguire il canto del fringuello, in qualche modo seguire la via che ci indica.
Bene, grazie allora.
Grazie mille, grazie.
E alla memoria di Roberto Rossellini è stato dedicato anche il premio Religion Yesterday, a cura del CINIT, Cineforum Italiano, all'interno della conferenza stampa di presentazione del Festival Religion Today 2006, nona edizione quindi. La presentazione si è svolta all'auditorium del Collegio Augustinianum venerdì 29 settembre e il Festival Religion Today si svolgerà invece a Trento da mercoledì 11 a sabato 14 ottobre. Ne parleremo poi con maggiore precisione appunto la prossima volta. Intanto, vi dicevo, venerdì 29 settembre all'Augustinianum è stato assegnato questo premio Religion Yesterday. Padre Virgilio Fantuzzi ha consegnato il premio ad Alessandro Rossellini, che ha diretto insieme con lo stesso appunto Padre Virgilio il documentario La Roma di Rossellini. Alla consegna del premio Padre Fantuzzi ha voluto così ricordare Roberto Rossellini.
Nella sua attività Rossellini ha incontrato molti sacerdoti, ecco, ovviamente più anziani di me, quindi che in gran parte sono spariti, non ci sono più, e io sono o uno degli ultimi o addirittura l'ultimo dei sacerdoti che ha incontrato, e ho avuto l'occasione di collaborare in qualche modo con Rossellini. Le ricordo il padre Morion, per dirne uno, il padre di Sandrini, che era francescano, ma il padre di Sandrini poi aveva, c'erano tutti i francescani dell'episodio di Paysà, che è stato prima ricordato, che l'episodio dei frati, sono francescani veri, che poi sono quelli che lavorano nel film Francesco Giornale di Dio, e che erano tutti quanti amici, amicissimi di Roberto. Qui siamo in casa degli Agostiniani. Allora, intanto tra i film di Roberto Rossellini, quelli di argomento esplicitamente religioso, penso che valga la pena di ricordare Agostino di Ippona, perché qui siamo in casa di Sant'Agostino. Tra gli agostiniani c'era il padre Carlo Cremona, che è stato suo consulente nel film Agostino e in altri film, e il cardinale Martini, prima di diventare arcivescovo di Milano, era un padre del biblico che ha collaborato con Roberto Rossellini. Per questo, diciamo così, io mi considero l'ultimo di questa lunga schiera di sacerdoti che sono entrati in contatto con Rossellini. La religiosità di Rossellini è una religiosità, diciamo, sui generis, perché intanto, come diceva giustamente Marco, si rivela nei film e non soltanto in quelli di argomento esplicitamente religioso, e quindi qui sarebbe un discorso sterminato da fare, ovviamente sorvolo su tutto questo, però dico, la religione con la sua vita aveva molto a che fare, e, per esempio, appunto, questo mi fa piacere di dirlo in presenza dei figli, ecco, lui ci ha tenuto che tutti i suoi figli venissero educati della religione cattolica apostolica romana, ecco, questo era una sua prerogativa. Lui era stato educato così, e questo è un fatto che lui ha voluto trasmettere, diciamo così, positivamente. Poi dopo, quando Cristo, faranno quello che vogliono, però hanno avuto questa educazione, e lui era molto fiero del suo cattolicesimo, anche se intendeva il cattolicesimo in maniera molto aperta. Tra le tantissime cose che si potrebbero dire, ma non posso non accennare, tra i vari film di argomento religioso, al film Gli Atti degli Apostoli, perché lo ha realizzato durante il Concilio Ecumenico Vaticano II, e lui era molto attento a queste aperture del Concilio, e ha voluto, c'è una scena in particolare dentro il film dove San Pietro rappresenta in qualche modo la figura di Papa Giovanni, e Giovanni, che è più giovane di San Pietro, rappresenta la figura di Papa Montini, mentre stanno organizzando il primo concilio ecumenico della Chiesa, gli Apostoli, e ovviamente pensava a questi due papi da cui presento mi ha sentito e con i quali si metteva in sintonia, appunto, e non si può dimenticare, lo accennavo prima, che tra i suggeritori appunto c'era l'attuale cardinale Martini. Ora, per quello che riguarda questa maniera aperta di vedere la religione, tra le ultime esperienze di questo genere di cui Rossellini parlava, dato che lui frequentava, teneva dei corsi alla Università di Houston, rientrando parlava di questa, di una cappella ecumenica dove si incontravano per pregare cristiani delle diverse confessioni, con ebrei, con musulmani, con indù, e lui parlava con entusiasmo. Qui c'è il figlio Renzo, non so se tu puoi aggiungere, Renzo, qualche cosa su questa.
E sul tema della religiosità di Roberto Rossellini è intervenuto poi anche suo figlio Renzo.
La religiosità di Rossellini è un tema complesso che non meriterebbe omissione. Roberto Rossellini ha fatto tantissimi film di guerra nella sua vita, ha fatto tanti film sulla religione, ma erano tutti film per veicolare dei contenuti che erano gli stessi dei film di guerra, film sulla pace, del rispetto tra gli uomini, del rispetto dell'essere umano come qualcosa di superiore che andava assolutamente rispettato sempre. Quindi io non so se fosse veramente religioso, so che era un uomo profondamente etico, cioè i suoi film erano veicolo di eticità, di contenuti etici, mettendo l'essere umano al centro e preoccupandosi di creare i film come veicolo del rispetto dell'essere umano. E quindi appunto tutti i film contro la guerra, ma ha fatto anche tanti film con protagoniste femminili, ma non ha mai rappresentato la donna come un oggetto sessuale, ma sempre come portatrice di grandi sentimenti. Le sue protagoniste femminili erano sempre veicolo di qualcosa di più importante, appunto anche di etico, di morale, di civile, portatrici di la donna come veicolo di intelligenza. E poi la sua ultima fase, quella dei film sulla storia, cercando di usare la televisione come veicolo per migliorare il mondo, per liberarlo dall'ignoranza, identificando nell'ignoranza un grande male. Per venire alla cappella di Houston, una fondazione americana che i ricchi signori volevano creare una cappella facendola costruire a un grande artista americano, Rothko, e questa Rothko Chapel hanno chiesto consiglio a mio padre di come creare questa cappella, e lui dice: ma facciamo una cappella ecumenica, una cappella dove tutte le religioni si possano incontrare, e attraverso l'incontro gli uomini si spiegano, cadono le diffidenze e i preconcetti, e abbattendo preconcetti e differenze gli uomini tendono a volersi bene, ad amarsi e a rispettarsi. Questa era la ragione poi della creazione di questa cappella. Insomma, far conoscere per lui era la cosa più importante, quindi anche una cappella doveva essere uno strumento per far conoscere gli esseri umani e farli rispettare tra di loro. E questo è profondamente religioso, secondo me. Cioè, lui credeva che al centro della religione cristiana ci fosse l'uomo, la grande novità fosse che l'uomo che diventa Dio e Dio diventa uomo, e quindi quello era il grande insegnamento che lui credeva del cristianesimo, e quindi andava in quella direzione, rispettare l'essere umano. Capisco, lui che era un uomo nato all'inizio del secolo passato, che aveva visto due guerre mondiali, era un uomo che aveva dedicato tantissima del suo impegno, dei suoi film contro la guerra, per la pace, e anche questo credo che fosse profondamente cristiano. Quindi questa è la religiosità di Roberto Rossellini.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi aspetto mercoledì prossimo ancora per andare insieme al cinema.
You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.